334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
E torniamo in diretta su Radio Fly per l'appuntamento con l'intervista. Saluto la professoressa Laura Occhini, specialista in psicologia clinica, ricercatrice in psicologia dello sviluppo all'Università di Siena. Buongiorno, bentornata su Radio Fly, professoressa.
Buongiorno Gloria, bello tornare in presenza.
È bello.
Bello.
E nei nuovi studi anche.
E nei nuovi studi, belli tra l'altro, veramente belli, non c'ero mai stata. Veramente belli, belli, belli.
Grazie, complimenti in questo vanno al nostro editore che ha fatto sia l'architetto che l'operaio, quindi ha progettato e eseguito poi, quindi sono tutti suoi. Invece noi abbiamo intitolato, diciamo, questa nostra intervista Z Readers, chi sono e cosa leggono i giovani della generazione Z. Intanto, professoressa, partiamo da chi sono i giovani della generazione Z.
Posso dire, perché non c'è il mio collega, il professor Mario Giampaolo. No, si scusa, saluta, e è dispiaciuto anche di non potersi essere, ma ha avuto una convocazione istituzionale e quindi chiaramente non è potuto essere presente, però ci tengo a specificare che questo è un lavoro in cui siamo due coautori, io e il professor Mario Giampaolo, certo. Del nostro dipartimento, quindi ecco, solo per...
Sarebbe stato con noi questa mattina.
Doveva essere con noi questa mattina, ma ha ricevuto questa convocazione ufficiale, quindi non ha potuto esserci, però saluta e ringrazia anche, insomma.
Ecco, chi sono i giovani della generazione Z?
Allora, la generazione Z è la generazione che... include i nati tra il 1995-96 più o meno, quindi la fine degli anni 90, e il 2012. Quindi sono i giovani che vanno dai 10 ai 25 anni più o meno, okay? Quindi includono questa grande categoria. Ogni generazione include più o meno un ventennio. E, sono i figli della X, quindi la generazione alla quale apparteniamo noi, e quindi insomma la famigerata generazione X, insomma è stata una generazione abbastanza complicata volendo, e sono i veri nativi digitali, quindi sono nati in un mondo in cui c'era già internet e faceva i suoi primi passi a livello fondamentalmente di massa. Non conoscono un mondo senza Google, non conoscono un mondo in cui le relazioni non siano anche, non sono solo, ma anche relazioni filtrate dalla tecnologia, o comunque filtrate in qualche modo dalla distanza. E avranno un loro turning point, fondamentalmente si chiama, cioè un evento anche che segna la generazione, che sarà la pandemia, perché sono i giovani che hanno in qualche modo, no, vissuto la pandemia come parte della loro gioventù, insomma. E sono da tutte le ricerche, quindi in questo settore, sono i giovani più attenti al problema dei cambiamenti climatici.
Lo abbiamo visto.
L'abbiamo visto. E sono molto attenti al problema dei diritti civili, dei diritti umani, e sono la generazione in assoluto più propensa alla multiculturalità. Dal nostro lavoro, insomma, risulta questo, che sono veramente molto attenti a questi temi.
E questo ci fa ben sperare per il futuro, direi.
Beh, insomma, questo lo vediamo, no? Lo vediamo anche nelle scuole o nell'università.
È vero. Chissà se lei, professoressa, diceva sono figli, no, di questa epoca digitale, chissà se questo si riflette anche sulla lettura, magari lo vediamo tra poco. Intanto vorrei ricordare i dati Istat che sono stati pubblicati all'inizio di quest'anno, che riguarda appunto la lettura in Italia, dai quali emerge che il 40% degli italiani legge almeno un libro all'anno. Tra questi, più del 50% sono i giovani proprio tra gli 11 e i 19 anni. la maggioranza poi sono donne.
Sì.
Quindi quando si parla di lettori deboli possiamo dire che questi lettori deboli non sono certo tra i giovani. Da questi dati Istat è partita una ricerca dell'Università di Siena, appunto, condotta poi da lei e dal professor Giampaolo. In cosa consiste la ricerca e quali sono i risultati sul comportamento di lettura di questa generazione Z?
Allora, ci ha interessato, insomma, questa ricerca perché era particolare, no? Nel senso che includeva anche la lettura filtrata dai mezzi tecnologici, quindi volevamo vedere poi in specifico quali erano i gusti di lettura e soprattutto qual era il comportamento di lettura. Quindi abbiamo redatto questo questionario che è stato poi lanciato come pretest, cioè poi verrà aggiustato in base alle risposte, quindi poi diventerà un test effettivo e lo abbiamo proposto a alcune classi del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, quindi grazie anche alla dirigente, no, la professoressa Monica Cicalini, che è stata veramente molto molto ben disposta riguardo a questa proposta, e a una professoressa che è la professoressa di storia e filosofia, la dottoressa Francesca Lorenzoni, che sostanzialmente ha contattato le famiglie dei minori e poi ha materialmente somministrato il test. È durato poco perché chiaramente è un pretest, quindi ci serve per vedere se funziona lo strumento, cioè quindi una modalità di ricerca standardizzata, insomma. E quello che viene fuori, innanzitutto sono più propense a rispondere le femmine, e questo ormai noi sui questionari, sui test lo sappiamo, se sono test liberi a scelta rispondono di più le donne, sono più incuriosite dai test, questo accade in moltissime ricerche che hanno questa caratteristica, no? Sono lasciate chiaramente alla scelta di chi compila. Sono 161 ragazzi, quindi non sono pochi per un pretest, e hanno un'età media di 18 anni. Cosa ci hanno risposto sostanzialmente? Allora, innanzitutto noi andiamo con la suddivisione fatta dall'Istat, quindi non lettore. Abbiamo un 7% di non lettori, quindi minore rispetto a quella che è la statistica sugli adulti. Poi lo leggo perché a memoria non me lo ricorderò, certo, mai. Abbiamo dei lettori deboli, abbiamo un 35%. Lettore debole significa che, prendendo come unità di misura l'anno solare, noi abbiamo persone che leggono 1-3 libri l'anno, ok? Ma però quello che ci consola sono i dati successivi, perché noi abbiamo dei lettori che non esistono nella ricerca Istat, esistono qui, perché noi abbiamo voluto, insomma, selezionare un po' di più la tipologia di lettori, no? Quindi lettori incostanti che leggono dai 3 ai 5 libri l'anno, noi abbiamo un 25%. Tra i ragazzi con l'età media di 18 anni, quindi è alta come media, e un 19%, ancora più consolante, di lettori medi, cioè di lettori che leggono tra i 5 e i 10 libri l'anno. Okay? Poi lettori forti un 9%, però sono più di 10 libri l'anno, quindi insomma una bella lettura, e il 6% di fortissimi, cioè più di 20 libri l'anno. Non abbiamo super lettori, cioè più di 40 libri l'anno in questa fascia d'età. I super lettori sono molto rari, devo dire, sono lettori che hanno una fascia d'età sopra i 40-50 anni mediamente. E sono veramente molto molto pochi.
Ma quando si parla di lettura si parla di libri cartacei o ebook?
Allora, questa è una cosa curiosa, cioè, perché questi sono i nativi digitali, cioè, e in realtà te lo dico perché è interessante, l'ho estratto. Allora, noi abbiamo praticamente un 70% di giovani che legge prevalentemente il cartaceo, tutt'al più con un supporto tecnologico che è il telefono, per lo più, o alcuni, mi viene iPad, ma insomma, gli strumenti come gli iPad. Però prevalentemente il 70% leggono in cartaceo e resiste tantissimo l'acquisto in libreria.
Questa è una bella abitudine che speriamo poi possano...
E veramente c'è una domanda in cui si è chiesto di esprimersi, no? A livello proprio di scrivere quello che volevano, e molti dicono: per me la libreria rimane importante come scelta, perché è diverso toccarlo che vederlo su uno schermo. Cioè rimane ancora questo rapporto col libro, soprattutto nei lettori medi e nei lettori forti, che è un rapporto fisico, perché quello c'è. Chi è un lettore lo sa, il rapporto fisico col libro è un rapporto importante. E nella maggioranza dei casi noi abbiamo anche scoperto quali sono le tipologie preferite. Quindi abbiamo ad esempio il fantasy e spopola Harry Potter.
Ancora
spopola Harry Potter. Il rosa, no. Il primo è il fantasy, il secondo è il giallo thriller, e tra questi noi abbiamo chiesto: qual è il tuo libro preferito in questa categoria? Agatha Christie.
Ma incredibile!
Agatha Christie, con il titolo proprio specifico che è Il primo assassino sull'Oriente Express.
Ah,
e Poirot, che viene considerato come un personaggio, il personaggio preferito, ovviamente, e 10 piccoli indiani. Tra i rosa, che è il terzo, Twilight, che però francamente non so che dirti. Gli altri li ho letti, questo non l'ho letto, sono ignorante su questa cosa, quindi li intervisterò per sapere.
L'hanno sorpresa i risultati di questo, sì, pretest?
In alcune parti sì. Mi ha sorpreso ad esempio i classici, il diario di Anna Frank, con delle riflessioni molto profonde sulla discriminazione e la diversità. Mi ha colpito anche il libro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, e mi ha colpito davvero la profondità con cui molti commentano. Per esempio, dire la famiglia è importante, la OCSE, l'ultima indagine OCSE, che ci dice quanti analfabeti funzionali c'è in Italia, siamo sopra il 27%, quindi ci dice che gran parte degli analfabeti funzionali hanno famiglie che in casa hanno meno di 20 libri, escluso i libri scolastici. Okay? E loro sono estremamente consapevoli di questo. E parlano, insomma, dell'importanza della famiglia. E dice: vabbè, io non compro i libri perché li comprano i miei genitori, e quindi io leggo quelli che loro comprano. Ok? Sì. A volte li scarico, ammettono anche nel 7% di scaricarli in maniera piratesca, e quindi, cioè, che è una cosa abbastanza curiosa. Sono abbastanza critici con la scuola, ma in senso positivo. Per esempio chiedono delle biblioteche più fornite, ma non fornite secondo la nostra generazione, che non può essere quella di 20 anni fa, no? È un elemento chiave che mi ha spinto a immaginare degli educatori più consapevoli, perché un dato è questo, cioè il 35% è un lettore debole. Quei lettori deboli dichiarano che uno tra i libri letti l'anno sono i libri assegnati dai docenti.
Ah.
E quindi quelli sono quelli su cui lavorare, no? Perché quelli sono le persone che potenzialmente saranno non lettori una volta che fuoriescono dal circuito scolastico.
Certo.
Okay? e il 35% poi va a essere quel 60% che in Italia non legge. Ok, questo è qualcosa secondo me di importante sul quale lavorare. Un'altra cosa che mi ha sorpreso, allora loro, questi giovani fanno tanto uso del film e delle serie TV streaming, quindi utilizzano piattaforme, penso si possano nominare, Netflix, vabbè,
quelle più
okay,
note.
Sì. Guardano dai 3 ai 5 film la settimana, da 1 a 2 serie la settimana, quindi insomma
fanno le cosiddette maratone
e fanno tantissimo uso del podcast. Tanto, cioè proprio sono, e citano il primo in assoluto, ricordiamoci che la maggioranza sono donne, cioè noi abbiamo un 70% di genere femminile, il primo podcast seguito in assoluto è il podcast proprio a me di Selvaggia Lucarelli, che è un podcast che parla di dipendenza affettiva, di relazioni tossiche e di difficoltà di uscire da queste relazioni tossiche, il che dovrebbe renderci molto attente come madri, come insegnanti, anche come padri e come insegnanti, cioè alla educazione sentimentale delle nostre figlie e dei nostri figli. Poi c'è Barbero,
vabbè, d'altra parte...
nei confronti del quale c'è quasi una sorta di... di gruppo fan, cioè proprio è seguito, e Fedez, che fa... Muschio Selvaggio,
sì.
Mi ricordo il titolo. Questi sono i 3 podcast più seguiti. Non c'è uso di TED Talks, invece, che io invece mi aspettavo che sarebbe stato più utilizzato, invece ancora poco. Ma i podcast sono assolutamente un mezzo nel quale probabilmente c'è il futuro.
Certo, assolutamente.
Per la generazione alfa che sta arrivando, probabilmente il futuro è questo mezzo di informazione e di comunicazione, no? Non seguono, ad esempio, trasmissioni che parlano di libri su i social, seguono Books di Repubblica, invece, in cui i libri vengono presentati da personaggi famosi.
Da questo quadro, insomma, e da questo pretest, da questa ricerca dell'Università di Siena vengono fuori elementi che, insomma, fanno riflettere. Sicuramente sarà il lavoro di ricercatori, docenti.
Beh, poi partirà lo strumento definitivo, poi partirà una ricerca che, cioè, chiaramente noi abbiamo visto un contesto.
Ecco, quali sono, velocemente, perché stiamo per chiudere, i passaggi successivi di questa ricerca?
I passaggi successivi sono la redazione del test definitivo e poi chiaramente la somministrazione a campioni più vasti e diciamo che toccano contesti sociali diversi, perché noi abbiamo visto un contesto solo, che è il liceo scientifico. Quindi dobbiamo comunque testare tutta una serie di persone che hanno caratteristiche diverse, chiaramente.
Quindi torneremo sicuramente a parlarne anche qui su Radio Fly. Intanto ringrazio la professoressa Laura Occhini
grazie
di essere stata con noi stamattina. Grazie.
Grazie.